Benvenuti a tutti. L'incontro di oggi, dedicato al giorno della memoria, coincide proprio con la ricorrenza internazionale, celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata in commemorazione delle vittime della Shoah. La scelta della data ricorda il 27 gennaio 1945, quando le truppe sovietiche dell'Armata Rossa, nel corso dell'offensiva in direzione di Berlino, arrivarono presso la città polacca di Auschwitz, scoprendo tristemente il famoso campo di concentramento e liberando le sue erbe. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono completamente per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazista. Poche immagini per ricordare questo orrore. Tra Polonia, Ucraina e Russia nella prima metà del Novecento, comunità intere spazzate via dalla Shoah. In questo libro Leichin rende anche omaggio all'immenso amore del padre per le donne che l'hanno fatto vivere, la perduta cerolina Telinka e la battagliera moglie russa. Diamo quindi il cordiale benvenuto a Igor Leichin, nato a Leopoli. All'età di 9 anni si trasferisce con i genitori in Polonia e da lì a 12 anni in Israele. Nel 78 si laurea all'Università di Bologna in medicina. Si specializza in anestesia e rianimazione all'Università di Ferrara e consegue un master in scienze all'Università di Tel Aviv. È esercitato presso diversi ospedali italiani e stranieri. Attualmente è direttore del servizio anestesia, rianimazione e terapia del dolore dell'azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone. È autore di oltre 170 lavori scientifici pubblicati nelle più prestigiose riviste nazionali e internazionali. Con noi anche Sandra Mistri, nata a Firenze, che ha studiato presso la nostra università, dove si è laureata giornalista e informazione. E Claude Kolkorn, nato in Polonia, vive a Firenze, collabora con il settimanale L'Espresso, autore di numerosi saggi sul conflitto arabo-israeliano, l'antisemitismo, la cultura ebraica, l'America, coautore con Rudy Assuntino del libro intervista Mark Edelman, il guardiano. Siamo quindi il più cordiale benvenuto a Igor Leichin e la parola a Robert Goldcorn.
Sì, sì. Buonasera, io vorrei cominciare da una cosa da cui non posso non cominciare. Spero di non urtare la sensibilità di qualcuno, e se la urto lo dico lo stesso. È il 27 gennaio, la giornata della memoria. Io mi chiedo, quando guardo i giornali, guardo la televisione, guardo le cronache, mi chiedo spesso, non c'entra ovviamente con questa considerazione il fatto che oggi presentiamo il libro di Galechi, ma forse c'entra moltissimo e spiegherò perché. In realtà c'entra moltissimo. E mi chiedo che senso ha la giornata della memoria quando abbiamo di fronte a noi ogni giorno bambini che muoiono nel mare Egeo o sul canale di Sicilia, e quando vediamo barche piene di rifugiati dove la gente muore asfissiata nelle sale, asfissiata semplicemente dai diesel, okay? Una cosa che ricorda certe altre cose, non dico che le cose sono le stesse, ma sono cose che tornano. Io credo fondamentalmente che la memoria, soprattutto la memoria della Shoah, serve non tanto e non solo ovviamente per rendere omaggio ai nostri morti, compresi i miei morti. Peraltro la storia della famiglia di Galechi ricorda moltissimo la storia della mia famiglia, cioè quasi uguale, comprese alcuni luoghi fisici, alcune città che abbiamo in comune, e mi chiedo che senso ha, ovviamente bisogna rendere omaggio ai morti, è indispensabile, e visto che a quei morti, che sulle tombe di quei morti non è stata detta nessuna preghiera, ma credo anche che il senso vero del ricordo della Shoah è nelle scelte politiche, dico politiche, che abbiamo oggi, che dobbiamo prendere oggi. Io credo che in questo senso strumentalizzare la Shoah, e lo dico con il permesso di alcuni superstiti della Shoah, credo che strumentalizzare la Shoah ai fini politici sia una cosa buona. Basta che i fini politici siano buoni, basta che siano in direzione dell'emancipazione, dell'uguaglianza, e non per costruire le barriere. E l'ultima cosa che voglio dire su questa, molto direttamente politica, quando sento i discorsi di certe persone, di certi politici, che fanno la distinzione tra i clandestini e i non clandestini, e che parlano dei clandestini come della feccia umana, mi vengono in mente le parole di Hannah Arendt su Italia, sugli apolidi, cioè si riduce gli umani ai documenti che portano addosso, e si vuole insinuare che ci sono due specie di umani, una specie che merita tutto, perché ha i documenti giusti, e si vuole insinuare che avere i documenti giusti sia un merito e non una fortuna, che nascere a Parigi è un merito e nascere, che ne so io, a Damasco è un demerito. Non è così, è casuale. La situazione potrebbe essere benissimo o malissimo rovesciata. L'abbiamo vista, l'Europa, dove pensavamo che essere nati a Varsavia o a Kove era tutto sommato una cosa tranquilla, ed è questo il libro di Galechi, e poi si è rivelata una cosa per niente tranquilla. Ecco, io volevo dire questo, lo dico, e dico che questo in realtà ho detto prima che forse non c'entra, invece c'entra moltissimo con il libro di Galechi, che è un libro molto strano, perché è una specie di romanzo che però si basa sui fatti veri, la storia di suo padre. È una storia che il dispositivo narrativo è il diario che il padre di Galechi, Mitja Lekin, scrive in una casa di riposo per gli anziani in Israele, nella città di Bat Yam. E lì, cioè, in realtà racconta la propria storia. E perché c'entra con le altre cose che dicevo prima? E perché è E vado forse in ordine inverso di importanza, ma è una storia di peregrinazioni, di labilità, di incertezze, e poi magari lo racconterà meglio lui, preferirei che lo raccontasse lui, io ho detto solo così le cose che mi vengono in mente, ma è una persona intanto che nasce in un posto che quel posto ha cambiato tante volte appartenenza, cioè è stato l'Austro-Ungheria, è stato Polonia, è stata Unione Sovietica, oggi è Ucraina. E allora uno che è nato a Kovel cos'è? Sempre seguendo le logiche dell'umanità di Design 2. E in quella città si parlavano diverse lingue. Si parlava il polacco, si parlava lo yiddish, si parlava l'ucraino, qualcuno si parlava russo, qualcuno parlava l'ebraico, pochi, i sionisti si sforzavano di parlare l'ebraico, si parlava il tedesco ovviamente, ai tempi dell'Ungheria, e si nasceva bilingui, trilingui, fin dai bambini, cioè era normale. E allora, questa città che passa da una sovranità all'altra, dove passa di tutto, passano i polacchi, passano i tedeschi, passa l'Armata Rossa, e poi le sue peregrinazioni, perché a un certo punto lui scappa. Scappa da quella città, ma prima ancora di scappare c'è tutta la vicenda della Polonia tra le due guerre, dove lui poi vive in Polonia, ma non è cittadino polacco, in realtà non gli viene riconosciuta la cittadinanza polacca, anche questo è molto interessante. L'altra incertezza sull'identità, visto che di nuovo parliamo di documenti dell'identità, è Mitya Lekin, il padre di Gal Lekin, appunto, ha due padri. A un certo punto ne sceglie uno, anche questo magari Gal vorrà raccontarlo. Allora chi è? È un russo, è un polacco, è figlio di un bolscevico o è un figlio di un piccolo borghese abbastanza benestante, ebreo polacco, stabilito, salvo che poi il mondo crolla e niente più è stabilizzato. E altra cosa, a un certo punto anche lui, Mitya sempre sulle questioni identitarie e non identitarie, si arruola nell'Armata Rossa per sbaglio, lui voleva arruolarsi nell'Armata Polacca di Anders, ma perché c'era un soldato, un sottufficiale sovietico che di quel giorno era di cattivo umore, l'aveva classificato come russo o come polacco, quindi finisce nell'Armata Rossa. Ma nell'Armata Rossa la sua fortuna è aver incontrato un generale polacco. Allora, di nuovo, quando stiamo parlando, voglio dire questo, quando stiamo parlando dell'Europa, del nostro tempo, del nostro mondo, dobbiamo pensare che è un mondo che è sempre stato, non liquido nel senso di Sigmund Bauman, ma è stato sempre un mondo dove le popolazioni si spostavano, dove le lingue si mescolavano, dove le identità si intrecciavano e dove alla fine uno sceglieva l'identità. Perché un'altra storia, un'altra chiave di lettura di quel libro è che a un certo punto Mitya Lekin sceglie una identità, sceglie l'identità da israeliano ed è una sua scelta. Lui non nasce israeliano, sceglie ed è pienamente, come dire, in pace con quella identità. È l'identità che gli piace alla fine di più, anche se c'è l'impianto delle cose da vecchi, ma è quella la sua identità. Anche questo è una cosa. Dopodiché, e quindi è un libro sulla scelta di vita, è un libro picaresco, io l'ho letto come se fosse una sceneggiatura, un film. È un libro picaresco, succede di tutto. Mi ricordava un po' un vecchio libro, mi ricordo ora il titolo di K.S. Carroll, se vi ricordate, sulle sue giornaliste del Manifesto del Nouvel Observateur, che raccontava anche lui le sue peregrinazioni in Russia, è un po' in Unione Sovietica. Ricordava un po' anche quello, era un libro picaresco, un libro anche sulla guerra. C'è una cosa terribile quando racconta che cosa è successo nella città di Kovel, e nella scena di Cora gli ebrei vengono tutti ammazzati e vengono ammazzati con la partecipazione della popolazione locale degli ucraini, e lì c'è un frammento straziante sulla quello che Hallari chiamava la banalità del male, su come una persona normale, una persona normale che si conosceva, un vicino di casa va ad ammazzare gli ebrei e gode di questo, e come un e come però c'è anche una scelta contraria, e della stessa famiglia. C'è qualcun altro, una donna che sceglie l'atteggiamento opposto. E l'ultimo, non è l'ultima cosa del libro, perché il libro ha tante chiavi di lettura. Peraltro uno dei suoi pregi è l'estrema semplicità, cioè nel senso non semplicità dei concetti ma della scrittura, cioè è scarno, è quasi scarnificato, cioè raccontato come si racconta a un amico una storia. E l'ultimissima cosa che volevo dire, e ne ha accennato Gian Benedetti, e forse anche la cosa più importante, o forse perché a una certa età si scoprono altre cose, altri valori, è un libro sull'amore. Prima di tutto un libro sull'amore, su varie forme di amore. C'è l'amore del figlio per il padre, c'è l'amore del figlio per la sorella, c'è l'amore del marito e dell'amante per la moglie e amante, perché Busia la moglie di Mitya è rappresentata non solo come moglie ma anche come un amante. Questo è molto bello raccontare una donna che insomma anche come amante, cioè lo racconta molto bene attraverso le reminiscenze. E last but not least, e l'ultimissima cosa veramente che mi ha molto impressionato, è che è anche un libro sui fantasmi, sull'amore per i fantasmi. Devo dire che tutti noi, che io ho detto all'inizio che ho molto in comune con il Gale, come dal punto di vista familiare, tutti noi figli della Shoah, che è un'espressione molto impropria, ma diciamo noi che abbiamo avuto genitori in qualche modo sopravvissuti alla Shoah, proprio dei figli della Shoah, perché noi per la nostra fortuna la Shoah non l'abbiamo conosciuta. Però tutti noi abbiamo conviviamo in qualche maniera con dei fantasmi. È molto bella la storia dei fantasmi di... che in realtà sono fantasmi suoi, immagino, non tanto di suo padre. Grazie.
Io intanto ringrazio per l'invito, sono stata molto felice di partecipare a questa iniziativa, però faccio una premessa: io non sono un critico letterario, mi occupo di cronaca per il mio giornale, quindi non si capisce bene cosa stai a fare qui, te lo spiego. Io ho conosciuto questo libro alcuni mesi fa, perché il direttore della biblioteca di Sesto Fiorentino mi ha chiamato chiedendomi di presentare questo libro. È una cosa che faccio spesso, quindi siamo anche amici, insomma, quindi ho risposto di sì subito. Ho iniziato il libro con curiosità, io sono una lettrice vorace, leggo moltissimo, contribuisco al benessere di molte case editrici tutti gli anni, quindi l'ho aperto con curiosità, però senza molte aspettative, non conoscevo la storia, non conoscevo l'autore, quindi insomma ho iniziato a leggere. Ed è accaduto una cosa bella quando si inizia un libro, che questo libro mi ha talmente preso che ho continuato a leggere, veramente mi rimaneva difficile staccarmi, ho fatto anche le mie piccole a leggerlo, perché la storia è bella, perché è un bel libro. Oggi che davvero escono tanti libri, alcuni anche davvero inutili, diciamocelo, questo è un bel libro. E è un bel libro per tanti motivi, è un bel libro che mi ha preceduto, l'ho già detto, perché si legge come una romanza appassionante, ma nello stesso tempo è storia di vita vera, cioè è una storia raccontata con tanto amore dal figlio e raccontata appunto del padre. Ed è una storia, non è sulla Shoah, è già stato detto, però la Shoah in qualche modo irrompe, perché È vero la scena di Kobe quando Mitya torna a Kobe e vede la sua città distrutta? È terribile. E c'è questa scena che a me è rimasta particolarmente impressa, è quella della sinagoga, in cui sono attaccati, cioè ci sono questi messaggi scritti anche con il sangue di persone che sanno di dover morire e lasciano questi ultimi messaggi, ed è davvero straziante. E pensiamo che queste cose sono accadute. E è una storia bella perché sono belli i personaggi, perché il libro inizia nel 2009, quando appunto Mitya si trova in questa, che non è una casa di riposo, lui ci viene a dirlo, questa struttura, e si trova in questa struttura e appunto riceve una telefonata di un amico del Canada, che si è trasferito in Canada, e che appunto gli annuncia che di lì a pochi giorni sarà appunto in Israele e gli racconterà che cosa è successo alla... lui sa che cosa è successo a questa amatissima sorella. Il protagonista non sa cosa è accaduto alla sorella, ha saputo che forse è riuscita a scampare da, appunto, dagli spari dei nazisti, era su un camion, però non sa che fine ha fatto, e quindi questo mistero sarà in qualche modo svelato. Nei 12 giorni, mi sembra, che appunto precedono però l'arrivo di questo amico, Mitya trova la necessità di raccontare la sua storia, quindi prende questi fogli di carta, questi blocchi, che poi in realtà ho saputo sono un'esperienza, perché l'altro non esistono, e racconta tutto quello che ha vissuto, di tutte queste sue peregrinazioni in varie parti del mondo, della sua infanzia, dei suoi due genitori, del caso che in qualche modo gli ha salvato la vita, perché in realtà prendendo il nome di Lekin lui si salva la vita, forse appunto leggerete il libro direte perché, del caso anche che lo ha salvato in altre occasioni, perché per una imprecazione in polacco viene preso, diciamo, sotto l'ala di questo generale che lo salva nell'armata russa. Ed è un libro bello perché i personaggi sono belli, dicevo, c'è questa moglie che è tanto amata, ed è tanto amata anche se in realtà nella famiglia è un po' quella che comanda. Il protagonista non la sente assolutamente questa subalternità, anzi, sembra una cosa normale. È bella la figura della sorella, amatissima, ma ci sono tanti altri personaggi, anche minori, penso agli zii. Io ho amato molto i due zii. Oppure ha amato molto Ida, che è appunto questa governante cattolica che in realtà fa di tutto per salvare questa famiglia. Anch'io ho pensato alla banalità del male pensando al nipote, perché da una parte c'è questa donna, che è appunto anche di regione diversa, che si adopera per salvare appunto questa famiglia, dall'altra il nipote è un collaborazionista e fa anche dei discorsi veramente assurdi quando appunto racconta di aver ucciso la madre di Mitya. Ecco, io l'ho trovato appunto, dicevo, ripeto per l'ultima volta, un libro bello, e l'ho trovato un libro bello anche per come è scritto. Chi non sa che il figlio è un medico magari non se lo immagina neanche, è vero che c'è un racconto scarno, è vero, io l'ho molto apprezzato questo, non ci sono appelli, non ci sono arricchimenti inutili, però potrebbe essere scritto da uno scrittore, sicuramente, è uno scrittore. È uno scrittore che però sa quello che scrive perché ama i protagonisti, perché ha conosciuto la storia. C'è anche un titolo strano, perché c'è questa vita qualunque, che potrebbe essere fuorviante, perché in realtà la vita di Mitya qualche qualunque, insomma, è di tutto. Perché è vero, un romanzo picaresco, gira appunto fra Polonia, Russia, Ucraina, però in effetti se ci pensate è una vita qualunque in mezzo a quel turbine, perché di queste vite probabilmente ce ne sono state molte, e quindi in quel senso è una vita qualunque. Ho trovato anche particolare il filo rosso legato alla religione, non si parla molto di religione qui. Però ci sono delle cose, come quella dicevo della sinagoga, che in realtà parlano di appartenenza e sono molto forti, molto molto. L'ultima cosa che voglio dire è che ho pensato un po' che oggi appunto è la giornata della memoria. Condivido in pieno quello che ha detto chi mi ha preceduto, lo sposo in pieno. Però mi è venuto in mente anche un'altra cosa. Stamani con alcuni colleghi parlavamo del fatto che in occasione della giornata della memoria ci sono film, escono libri, quindi in qualche modo si rischia una saturazione. E c'era una collega di un altro giornale stamani che diceva, insomma, basta, perché alla fine si rischia di ottenere l'effetto contrario. Poi però sono andata stamani a un cinema, c'era una cosa all'iniziativa a Sesto, e parlando anche con alcune persone, anche ragazzi di quell'età, insomma, conosco ragazzi di quell'età, ho visto che molti di quei ragazzi pensano in realtà lasciarsi una favoletta. Chissà se è davvero accaduta, chissà se queste storie sono vere. Quindi secondo me, pur tenendo, io credo che sia giusto anche far conoscere questa storia. A me piacerebbe molto che questo libro venisse letto nelle scuole, perché con tante cose fanno leggere nelle scuole, questo sarebbe davvero un bel libro da leggere. Ci sono molti spunti di riflessione e per quello che potrò io l'ho anche fatto conoscere alcune colleghe e professoresse, però credo ci vorrebbe davvero una, diciamo, un passaggio, perché sarebbe davvero importante. Quindi complimenti a voi.
Grazie, grazie.
Mi sentite? Prima di tutto io sono molto onorato, ti ringrazio Anna Benedetti per l'invito, essere invitato qua è una cosa prestigiosa e a me fa molto piacere e emozione. Io negli ultimi mesi ho una metamorfosi, no? Perché io qua a Firenze sono stato tante volte, però sono abituato a parlare di diapositive e parlare di medicina, no? Invece adesso parlo di cose astratte. Volevo ringraziare anche voi per le vostre parole, che mi hanno toccato molto, di molte cose avete azzeccato il cuore della storia. Ma siccome oggi è il giorno della Shoah, io voglio proprio iniziare con qualche parola sulla Shoah, perché mi dico molto quello che hai detto, e ci sono tante domande sulla Shoah, cioè nel senso, ma che senso ha parlare, che senso non ha parlare, perché una volta spesso si dice che si parla perché non succede ancora, ma invece vediamo tutto quello che sta succedendo nel mondo. E forse in qualche modo oggi venendo a Firenze, proprio mia moglie ha azzeccato il cuore del problema. Noi 3 settimane fa siamo stati in Stati Uniti, a New York, e siamo andati a vedere il memoriale dell'11 settembre. E il memoriale è molto suggestivo, perché ci sono i due impianti delle due torri, c'è proprio tutta l'area dell'impianto, attorno ci sono tutti i nomi degli uccisi in quella torre, e in centro c'è una grande fontana di acqua che va giù e finisce in un buco nero. C'è un buco nero con significato che è un buco inguaribile, che non può chiudersi. Ed è la stessa cosa della Shoah nella storia di Europa. È qualcosa che è accaduto in Europa che l'Europa non potrà guarire. E il parlare non è tanto per parlare che non succedono queste cose, perché abbiamo visto la realtà, c'è poco da dire che non serve a nulla, ma è proprio perché parlando l'Europa si studia se stessa, guarda se stessa, e questa è l'importanza. L'altra importanza è che ultimamente noi siamo pieni di letteratura per quanto riguarda la Shoah. E naturalmente la domanda è perché ci vogliono altri libri? Perché per quanto riguarda la storia della Shoah, la letteratura della Shoah, ha avuto una evoluzione molto particolare. Immediatamente dopo la guerra sono usciti alcuni libri, uno dei quali è di Levi, e c'è anche il pianista che però poi è sparito. Il libro di Levi è rimasto, ma forse per la sua qualità letteraria, cioè è stato molto molto forte e per cui è riuscito a diventare un simbolo. Ma poi abbiamo avuto un enorme silenzio. E Israele, che era lo Stato che raccoglieva i superstiti, questi superstiti negli anni 50, fino agli anni 40, quando arrivavano in Israele, invece di essere accolti e in qualche modo popolati, in qualche modo consolati, non sono stati accolti in questo modo e nemmeno loro si sono sentiti così. Loro si vergognavano della loro storia, loro si vergognavano di quello che hanno avuto durante la guerra, perché la domanda principale è stata: come è possibile che siano andati come pecore a macello? E per cui non se ne parlava, e poi cercavano più sopravvivere, per cui non parlavano neanche a casa, non parlavano neanche con i figli, ma dall'altra parte in ogni loro azione quotidiana i figli assorbivano questo loro dolore che non sparisce. Poi c'è stato il processo di Eichmann, che ha avuto la sua grande importanza in qualche modo proprio educativa di tirare fuori la cosa, ma poi soprattutto verso anni 80-90 ha cominciato a comparire questa letteratura di racconto della Shoah, perché questa generazione che sta lentamente sparendo improvvisamente ha cominciato a sentire la necessità di raccontare. E noi abbiamo una marea di libri che raccontano, ma come raccontano? Raccontano la storia di un sopravvissuto che è stato in campo di concentramento e racconta la sua storia di sopravvivenza, ma non è che racconta dentro quello che è successo. E invece la Shoah è proprio questo buco nero. La Shoah è questo buco nero che ha creato all'interno delle persone, ma non solo all'interno di quelli che sono stati nel campo di concentramento, che sono stati di fronte al plotone di esecuzione, ma di tutti quelli che erano attorno e di quelli che hanno passato vicino. Da questo punto di vista mio padre, lui non ha vissuto questo, lui ha combattuto da Stalingrado fino a Berlino, ma lui è stato vittima della Shoah nella sua anima da A a Z, e tutto è ritornato come boomerang verso la fine. Ma soprattutto, è quello che secondo me diventerà adesso sempre di più, questa esperienza che loro non hanno parlato veramente, hanno comunque trasmesso totalmente ai loro figli, e adesso parleranno le generazioni successive, perché anche se non l'hanno vissuto, anche se non erano nati in quel periodo, portano dentro il segno di questo periodo. E da questo punto di vista io volevo leggervi due cose, e poi dopo basta parlare della sua. Una, perché ho ricevuto tante lettere per quanto riguarda questo libro, ma una l'ho già letta anche a Pordenone, mi ha toccato in modo particolare perché questa lettera proprio tocca il cuore del problema. Ed è una lettera da una persona che io non conosco. Mi scrive: caro amico, e mi dice come ha avuto l'indirizzo, ho finito stanotte di leggere il suo libro. È un libro bellissimo, originale e toccante. Credo di aver letto tutto quanto è disponibile in italiano sulla Shoah e mi sento di dirle che davvero la sua è un'opera del tutto particolare, tenerissima la figura di suo padre, mi ha ricordato per molti aspetti mio zio, scomparso alla fine del 2014. Mio zio, sopravvissuto ad Auschwitz, era un sionista convinto, ha creduto nell'uomo nuovo, ha vissuto in kibbutz dal 1955 fino alla fine, è stato il mio punto di riferimento morale e affettivo, mentre mio padre, che era molto malato, è scomparso presto. La mia famiglia è di origine ungherese e col cognome italianizzato sotto il fascismo ha subito tutte le traversie della deportazione e della fuga, ma si è salvata al completo. Oggi della vecchia generazione nessuno più è in vita. Leggendo le pagine che lei ha scritto, ho sentito vibrare in me fibre profonde. Così capita a chi come me non ha perso le radici, ma materialmente è rimasto isolato. Questa mia è solo per ringraziarla di aver scritto il libro. Capisco quanta sofferenza ha dovuto attraversare. Se vuole sapere di me, ho insegnato per 40 anni psicologia, specifica all'università, e sono sempre stata impegnata nella vita politica. Ma dentro di me sono solo la figlia di un sopravvissuto. Cioè, lei tocca lì due cose importantissime. Cioè, questa radice, ma questa radice che porta ad un dolore tremendo, e questo dolore chi le attorno non può capire perché è lei che se lo porta, e poi che non importa quello che lei ha fatto nella vita, alla fine lei finisce lì, lei che figlia di un sopravvissuto. E questo è quello che succederà negli anni prossimi. E per finire, prima di parlare della Shoah, io vi voglio leggere una poesia che è scritta da una persona a me cara, che è l'editore del mio libro, E io ve la leggo, Daniel Vogelman, perché io credo che la poesia, con il suo permesso, che questa poesia dice praticamente tutto. Cara sorellina, tu sei stata uccisa in un campo di concentramento tanti anni fa. Oggi io ti dedico questa piccola poesia. Come non sperare nell'immortalità dell'anima? Potrei incontrare finalmente la mia sorellina Sissel, volata in cielo prima che io nascessi. Mi verrebbe incontro sorridendo e mi direbbe dolcemente: ah, tu sei Daniel. Dovevi essere davvero cara a Dio se ti ha voluto così presto con sé. Ma allora dimmi tu, che forse sai tutto, noi non vi siamo cari? Promettimi che mi darai la mano il giorno che arriverò da te, perché sai, un po' di paura mi è rimasta. Ora ti saluto, sorellino. Aiutami a vivere, se puoi, e anche a morire. Come ti ho già detto, spero di incontrarti un giorno e immagino che sarò molto emozionato. Sissel aveva 8 anni, viveva a Firenze. Insieme ai genitori fu arrestata dalla polizia fascista, fu incarcerata a Milano e poi con il treno partito il 30 di gennaio del 1944 fu portata ad Auschwitz. Cioè, secondo me, qua c'è detto tutto. Va bene, devo parlare del libro. Allora, è un libro, è una storia che io ho assorbito, no? Ho assorbito da quando sono piccolo, è una storia che ho vissuto, perché con i miei genitori ho compiuto un lungo viaggio, ed è stato un viaggio non semplice. E loro forse hanno compiuto un viaggio addirittura più complesso del mio. Io mi sono inserito in questo viaggio e le loro storie, le loro cose fanno parte di me. Stranamente, in ultimi 2 anni ho proprio sentito, o da tanto tempo ho sentito la necessità e sapevo che racconterò questa storia, però si rimandava sempre. Poi, stranamente, in ultimi 2 anni ho avuto la spinta. Poi posso capirete anche un po' perché. La storia, come è stato già detto, mio padre, le eventi sono veri, però naturalmente è un romanzo. E nel romanzo l'autore si può permettere anche certe libertà che io mi sono permesso. All'inizio pensavo di raccontare questa storia in prima persona, raccontandolo praticamente dal mio punto di vista, ma poi forse non lo so, forse anche per il carattere particolare dei miei genitori, forse per il loro vissuto, per il rapporto particolare che mi legava a loro, per me loro erano un po' i miei cuccioli, cioè la mia conoscenza di loro umanamente era molto profonda, li sentivo dentro di me. e fra i due io vedevo molto più da romanzo mio padre, e in qualche modo la sua conoscenza, il sentirlo e soprattutto gli ultimi anni di accudimento passati con lui mi hanno permesso di proprio entrare dentro di lui. E in qualche modo quello che ho cercato di fare in questo libro è di parlare come avesse parlato lui, cioè di prendere proprio, e mi sono permesso proprio per questa profonda conoscenza, e perché lui non lo poteva fare, perché in ultimi 4 anni della sua vita lui non si trovava più in abitazione propria e protetta. Lui si trovava in un centro di Alzheimer perché soffriva di demenza senile e in pratica non aveva più le capacità di raccontare. Però anche in quella demenza senile forse è venuta ancora più forte la sofferenza, perché lui non aveva Alzheimer, cioè lui non era isolato dal mondo, lui era nel mondo della sua immaginazione, e il mondo della sua immaginazione era dolore. Era il dolore di quello che è successo. Mi riportava addirittura nelle situazioni di una giornata del 1937, proprio come se fosse vissuta veramente. E allora per quello mi sono permesso di raccontare la storia a nome suo. Ma bisognava creare una veste letteraria, e per cui il risultato era questo. Ma i fatti sono questi, reali. E per cui lui si trova in questa abitazione protetta, lui riceve una telefonata, una signora...
Esatto, prima che riceva la telefonata, la signorina chiama, sì. Non è mai una signora della...
Perché lo chiama, nella telefonata c'è una signora che lo chiede che desidererebbe parlare con il signor Rabin, e lui dal 1937 non porta questo cognome, e poi c'è questo amico di infanzia, questa persona era l'amico di infanzia della sorellina, però frequentava la loro casa, e che dice: io vivo in Canada, sono venuto a trovare mia figlia, io sapevo che tu eri sopravvissuto, io ti cerco in tutti questi anni perché ti volevo parlare, ma cercavo con il cognome di Rabin, solo in questa visita in Israele ho saputo che sei lei, che non ho avuto il tuo numero. E per cui mi dà appuntamento a distanza di 2 settimane, ad un giorno, il 24 di marzo, mio padre invece compiva 90 anni il 25 di marzo. E per cui davanti a lui ci sono queste 2 settimane, gli dà un appuntamento fra 2 settimane. E quando la telefonata finisce, lui ha davanti a sé nella telefonata, il motivo della telefonata è che la persona deve incontrarlo perché vuole raccontare la storia della sua sorella, perché lui era lì, e la storia della sua sorella è una storia che ha condizionato la vita di mio padre da sempre, ha condizionato le scelte e di conseguenza ha condizionato le scelte della nostra famiglia e le scelte anche del mio destino. E quando lui chiude il telefono, davanti ai suoi occhi c'è questa immagine, perché questa è una delle ultime notizie certe che lui ha sulla sua sorella. E questo ve lo volevo leggere. Sono rimasto seduto, immobile, con la cornetta del telefono in mano e il suo suono intermittente che si spandeva nel vuoto della stanza. Sulla mia mente è sceso il buio, nessuna emozione, solo una stanchezza ai limiti dello sfinimento e l'immagine insistente di quel camion. Un'infinità di volte me la sono ricreata, Terica che trema abbracciata alla mamma, seduto di fronte a loro impassibile un giovane soldato tedesco con il fucile posato pigramente tra le gambe. All'imbocco del bosco che porta al villaggio di Bakova, la strada asfaltata si interrompe bruscamente, trasformandosi in un percorso stretto, un sentiero disestato di terra e pietrice. Il camion traballa, l'autista per prendere meglio una curva rallenta, e la mamma scaraventa fuori Terinka, lasciando di sasso il giovane soldato. Solo un attimo, poi lui si riprende e urla al, sparando l'impazzata sulla ragazza in fuga. Anche dagli altri cani impartono raffiche di mitra, ma il convoglio non si ferma e prosegue, lasciando dietro ai veicoli una densa scia di polvere e l'eco degli spari. Il comandante non vuole correre il rischio di dover inseguire altri condannati, che potrebbero approfittare della confusione. Il giovane soldato, prima di sedersi di nuovo, colpisce violentemente il viso della mamma. E questa è una certezza che lui ha, ma cosa è successo dopo? Ed ora lui si trova di fronte alla possibilità di sapere. E questo lo mette in un'agitazione tremenda. E lui gira e va a passeggiare. E alla fine prende questa decisione. Lui dice: ho vissuto una vita qualunque, simile a tanti altri. In qualche modo ho accettato tutto come se fosse trattato di un vissuto normale che non meritava di essere raccontato. Stasera, però, lentamente, una forte urgenza di creare un filo conduttore tra oggi e albori si è impossessata dei miei pensieri. Prima che tutto svanisca sommerso dalla confusione e dall'oblio, per me e solo per me, per trovare un po' di sollievo, per mettere ordine, per capire. All'improvviso mi è stato chiaro quello che dovevo fare. Ho frugato nei cassetti finché non ho trovato un grande quaderno a righe, l'ho appoggiato sul tavolo e ho stirato con le mani la prima pagina. Ho scelto con cura una biro nera, provandola prima su un pezzo di carta e ho scritto la prima riga. Batian, Israele, giovedì 12 marzo 2009. E così si crea la cornice del libro in cui lui praticamente conduce un diario, no? A 14 giorni confusi e convulsi, dove praticamente si mescola la sua quotidianità in struttura protetta, sulla sua sofferenza per la morte della moglie, per la sua solitudine, e la storia passata. E lui la sua vita, la vita in genere, lui la paragona ad un tempo, no? Tutte le vite, secondo lui, sono, e questo lui diceva veramente, sono un tempo. Spesso un tempo bello, a volte c'è qualche pioggia, nuvole, a volte c'è anche un temporale, una tempesta tremenda, e questa tempesta che ti cambia la vita. Ma lui riconosce nella sua vita tre tempeste. Una tempesta del 1937 che lo porta a cambiare il suo cognome, una tempesta del 1946 quando lui arriva al Kovel e trova il nulla, e una tempesta del 2007 quando manca sua moglie. E il libro racconta e ripercorre questo. Perché? Perché c'è una questione molto grande. Tra due settimane lui ha l'appuntamento, ma questo appuntamento lui lo vuole o lui non lo vuole? E il libro finisce con la soluzione, e l'ultima diciamo, ultime righe che vi voglio leggere, perché purtroppo hanno assunto un significato particolare, perché il libro è uscito il 25 di marzo e il 27 di marzo, nella notte di 27 di marzo, è mancato mio papà. E per cui queste ultime righe assumono un significato forse ancora più particolare, in qualche modo forse inconsciamente giustificano perché in ultimi due anni ho avuto questa forte spinta per scrivere il libro. È il giorno del suo compleanno, no? È già avvenuta la sua decisione se andare, se non andare. Non capisco come mai Bussi e Telinka non siano qui. Sarà per la sorpresa che li stanno organizzando giù, perché nel libro io anche pian pianino inserisco questi primi segni della demenza che gradualmente alla fine lo avvolgerà tutto. Mi sono alzato in piedi e ho guardato dalla finestra. Il mare era tranquillo, una giornata di sole, una buona giornata per compiere 90 anni. Ho preso una grande busta bianca e ci ho scritto sopra per mio figlio. Metterò nella busta i miei tre quaderni e le sigillerò con lo scotch. Le nasconderò in fondo al cassetto senza lasciare alcuna indicazione per ritrovarla. La troveranno gli altri. Mio figlio deciderà sul da farsi. Ora devo pensare alla mia festa, al domani, con Bussi e Telinka, con i miei genitori. Ora sono pronto.
E noi abbiamo qualche minuto di tempo, anzi diversi minuti di tempo per domande. Se ci sono domande da fare, se no chiederemo ancora al nostro straordinario autore.
Due brevissime cose. Per quanto riguarda la Shoah, forse bisognerebbe tenere a mente l'esempio di un grande che è Simon Wiesenthal, c'era oggi un articolo sul Manifesto, no? Allora, ecco, questo, diciamo, questo ricordo va anche precisato le complicità, no? A vari livelli, nazionali, internazionali, che hanno protetto i criminali di guerra nazisti. È un grande come Wiesenthal, ecco, è uno di quelli che merita di essere ricordato sempre, anche questo è ricordare quei tristi tempi. Un'altra cosa, poi dalle parole di Gorko, come mi veniva in mente, insomma, cosmopoli, come direbbe Enzo Traverso nel suo bellissimo libro, sugli ebrei che hanno preceduto la guerra, no? Che andavano in giro per l'Europa. Penso a Joseph Roth, questa fuga senza fine, morto in una stanza di Parigi, e vari altri intellettuali, profughi come Stefan Zweig, che hanno ricordato il mondo di ieri, no? E mi pare di cogliere questo, una mia sensibilità, una mia percezione. Ecco, quello che è scomparso è il mondo di ieri, la cultura ebraica, l'Yiddishland, no? Non soltanto milioni di esseri umani del proletariato ebraico, ma l'intelligenza ebraica. E questo è il vuoto totale, no? Che hanno fatto i nazisti, i loro complici, che poi sono rimasti negli istituti, negli organismi dello Stato, e che permangono ancora adesso, e ci sono, il pericolo è grosso, soprattutto in Ucraina, no? Dove i nazisti hanno preso il potere, ricordiamocelo. Non sono combattenti per la libertà, sono nazisti, e il nazismo è ritornato proprio lì dove ha compiuto i più grossi crimini. Grazie.
No, visto che sono stato chiamato in causa, vorrei dire una sola cosa, forse due. La prima è questa, mi ricollego un po' con le due cose che ha detto appena il Signore all'altra cosa della scomparsa dell'Edition. Io penso, stavo riflettendo quando stavo parlando di Galecchi, io penso che una delle difficoltà, una delle terribili, uno dei motivi, diciamo così, per cui continuiamo a parlare della Shoah è la difficoltà nel parlarne. È un paradosso che spiego, che cerco di spiegare. Sono successe diverse cose e abbiamo molte difficoltà che si intersecano e si sovrappongono. Abbiamo molte difficoltà a distinguerle e forse non dobbiamo neanche distinguerle, molto brevemente. E una delle cose che è successa è quella che è stata detta, è scomparso lo Yiddishland, cioè è scomparso un mondo, cioè c'è stato un mondo popolato da alcuni milioni di esseri umani che parlavano in Yiddish, sognavano in Yiddish, avevano i partiti politici in Yiddish, scuole in Yiddish, cinema in Yiddish, teatri yiddish, sindacati yiddish, eccetera, eccetera, eccetera. Quel mondo è scomparso, è stato raso, è come se ci fosse stata l'apocalisse. E questo è una delle dimensioni. E l'altra dimensione, e che è difficile mettere insieme, è che tuttora noi stiamo parlando di una cosa che non è immaginabile, e non è immaginabile, non è una retorica, non è una figura retorica, ma perché significa, è quello che ha detto prima i Galleghi, significa una ferita, ma significa una ferita dovuta al fatto che la Shoah è una rottura epistemologica e ontologica. Ed è questa la differenza che corre tra la Shoah e tutti gli altri genocidi. Siccome ho cominciato dicendo, parlando dell'uso politico della Shoah, che ovviamente non lo rinnego, anzi lo dirò sempre, però dobbiamo anche tenere presente che non abbiamo gli strumenti per immaginarlo, e quindi l'unica cosa che possiamo fare è cercare di immaginarlo, e in questo paradosso sta tutto. È da qui che noi preferiamo, se leggete poi il libro di Lecky, una, se non l'avete ancora letto, una delle cose più suggestive è che, parlando della Shoah, scegliamo di vivere con i fantasmi. È meglio vivere con i fantasmi che non, ed è una cosa dei, diciamo, non dei sopravvissuti, perché i sopravvissuti sono un'altra cosa, ma di quelli che, come i genitori di Igal o come i genitori miei, che sono passati accanto, non anche i miei genitori, sto parlando dei miei genitori per rafforzare l'idea che c'è nel libro, non per fare la mia autobiografia, che non sono passati per l'Unione Sovietica, neanche non sono tornati come i suoi genitori con terribili sensi di colpa, no? Per essere sopravvissuti. E allora a quel punto la scelta, io l'ho capito solo ora dei miei genitori, scusate se dico una cosa intima, le chiesti che sono cose, che a un certo punto anche loro hanno preferito di vivere con i fantasmi. Perché? Perché è meglio, perché siccome non è immaginabile, dobbiamo immaginarlo. Non so se spiego questo paradosso. Grazie.
Niente, posso fare una domanda in volo? Allora, prima di tutto dico che non spero qual è il finale, ma secondo me è l'unico finale possibile. Quello era l'unico finale possibile, assolutamente. Quindi complimenti anche per il finale. Poi, visto che insomma, qualcuno l'ha letto, ma qualcun altro l'ha letto, prima di tutto se ci spieghi il titolo, perché è uno simbolo, cioè visto così, poi più o meno non che sia. E poi, oltre al racconto suo padre, sono state altre fonti, cioè, a un certo punto tu trovi anche il bisogno di vedere certi luoghi, quindi c'è anche una scoperta proprio sul luogo.
Allora, il titolo è perché mio padre, gli ho detto, no, che io personalmente lo vedo più come una persona proprio da romanzo, no? Lui veramente non ha mai visto quello che gli è capitato o in genere gli avvenimenti della sua vita come una cosa, qualche cosa di speciale. Lui sempre si è visto come un uomo qualunque, lui non è stato mai un uomo qualunque, lui ha combattuto, lui si è laureato, ha lavorato nel comune di Tel Aviv, ha avuto le chiavi della città di Tel Aviv perché ha inventato un sistema nuovo, però lui sempre si vedeva come un uomo qualunque, vivendo vicino a mia madre che era una donna forte, lei sì che era particolare, queste sono le sue parole, ma io chi sono? E lei mi ha preso, chi ero io? Io ero un orfano, io ero nessuno, lei poteva prendere chiunque lei voleva, invece ha scelto me, che cosa gli potevo dare, invece gli ha dato tanto. E lei per lui rappresentava proprio una rinascita, per cui anche il mondo è crollato dopo la morte di lei. E per cui lui si vedeva sempre così. Nel libro io volevo fare un'altra cosa, cioè nel senso lui si vede, lui vede la sua vita come una vita qualunque, ma poi quando lui se la racconta, quando lui ripassa tutto, la conclusione è molto semplice, che non è una vita qualunque e comunque non esistono delle vite. Non esistono delle vite qualunque. Quando, dopo risponderò alla seconda domanda, quando si scrive un libro, allora o tu lo tieni nel cassetto, ma se tu lo pubblichi, tu accetti che il libro dopo pubblicazione non è più tuo. Io potevo avere tutte le idee che volevo, ma in pratica il libro diventa dopo dei lettori e i lettori hanno sempre ragione, no? Cioè, per cui in qualche modo tra il libro e me avviene un certo distacco, no? E dopo è quello che io ricevo come feedback dai lettori. Io devo dire che anche avevamo parlato prima della pubblicazione con gli editori che mi dicevano che un libro, che libri di questo tipo hanno una, diciamo, vita breve e questo e per cui non avere aspettative del libro, no? Invece questo libro qua mi ha regalato molte emozioni, molti incontri, molte emozioni. Settimana prossima sono a Napoli, dove l'hanno scelto per il liceo, fa parte del premio di libro di Montempo, qui incontrerò i liceali. E tre settimane fa sono stato, mia famiglia è venuta con me a New York, perché a New York c'è l'Università di Cuneo, l'Università di New York, c'è la facoltà di italiano, e nella facoltà di italiano hanno scelto leggere questo libro e mi hanno invitato all'incontro con gli studenti, erano studenti di varie fasce di età, e la maggioranza di loro, 80% di loro, non avevano nessun legame con l'Italia, però la padronanza di lingua italiana era incredibile, e neanche con l'ebraismo. C'erano forse due persone, una mi ha dato anche un bigliettino scritto in ebraico perché è stata in Israele, e mi hanno dato un fascicolo di tutto dei loro commenti sul libro. Allora io vi voglio leggere due cose piccolissime, anche ascoltate anche l'italiano. Allora, una mi ha scritto una poesia e mi ha scritto questo. Canto, lei scrive del un uomo qualunque, ve lo perdoniamo, no? E scrive: lungo la riva del mare, laggiù in Israele, sedevo e piangevo al ricordo di Kobel. Sulle pagine a righe del quaderno inscrivevo la storia della mia vita. E questa invece una fantasia, e scrive, perché rafforza questo concetto che il libro dopo non è veramente tuo, no? Allora, fantasia. Permettimi di indulgere in una fantasia. Immaginiamo cosa sarebbe successo se a certi punti della vita di Mitya diverse scelte sarebbero state fatte. Vi propongo tre. Una. Il negozio di Noè fallisce, lo zio non viene a aiutarlo, la famiglia viaggia negli Stati Uniti, dopo Pearl Harbor, Mitya è arruolato nell'esercito americano e finisce la guerra in Germania. Fa un viaggio a Kobel e scopre cosa è successo. Suoi genitori e la sorella sono sicuri a San Francisco, ma nessun altro ha sopravvissuto, io avevo precisamente non scritto. Depresso va a Leopoli, incontra amici, incontra Russia. 2. All'età di 18 anni Mitya viene a sapere chi è il suo vero padre. A dispetto della sua passività, Mitya decide di lasciare Kobel e va in Palestina. Comincia la guerra. Mitya è arruolato nella brigata ebraica dell'esercito britannico. Alla fine della guerra, Mitya riesce a viaggiare a Kobel. Vede la distruzione, incontra Lida, sente ciò che è accaduto, depresso decide di cercare Terika, a Leopoli incontra Russia. L'ultima possibilità, giugno 1941, i tedeschi si avvicinano, invece di scappare nell'est, Mitya decide di rimanere a Kobel. Con l'arrivo dei tedeschi scappa nel bosco, trova i partigiani, li si unisce. Dal loro nascondiglio sono testimoni del massacro degli ebrei. Trova Terika, sopravvivono alla guerra, vanno a Leopoli, Mitya incontra Russia e con il loro figlio finiscono in Israele. Ma non prima che Terika misteriosamente scompaia, Mitya continua a cercarla. Nella mia fantasia, qualunque scelte sarebbero state fatte, il destino di Mitya lo ha sempre portato verso Russia, la forza del destino. E questa cosa del destino mi ha colpito perché una delle cose che mia madre era una comunista sfegatata. Adesso quando siamo stati a New York a cena con la mia zia, la sua sorella, unica sorella che compie 89 anni adesso in maggio, lei mi ha raccontato una cosa che per me era una novità. Cioè io sapevo che mia mamma quando era ragazza era comunista, credeva nel comunismo, tant'è vero che lei, che era nata nel 1924, falsifica la sua data di nascita un anno in più perché per poter entrare nel Komsomol. Allora la zia mi ha raccontato che lei era talmente comunista che nei comizi parlava sempre, cioè proprio era. E poi io sapevo che in un determinato momento la sua decisione di andare in Israele era per portare me, per far crescere me in Israele. Invece non era questo, la zia mi ha raccontato che verso fine degli anni 40 lei ha subito un cambiamento radicale, un cambiamento radicale in cui, vista tutta l'esperienza, visto tutta la sua conclusione, era che il posto degli ebrei è in Israele e che l'unico posto dove bisogna arrivare è Israele, cioè è diventato una sionista credente fino al fondo. E tanto è vero che quando verso il 57 era possibile ad ex cittadini di paesi del patto di Varsavia rientrare nei paesi di origine, per noi significava poter rientrare in Polonia, e che se da noi sia, è avvenuto nel 59, perché proprio questo ufficiale russo dell'arruolamento ha scritto, ha deciso che la nazionalità di mio papà è russo, per cui lui figurava in tutti i documenti russo, e quando noi volevamo rientrare in Polonia hanno detto sì, è vero che tu vieni dalla Polonia, ma tu sei russo, e per cui per fortuna archivi di cover si sono conservati, però ci sono voluti quei 2 anni. Allora in quel periodo tutti si parlavano, no? Qual è l'obiettivo successivo, perché dalla Polonia si poteva andare dove si voleva. E la maggioranza delle persone aveva obiettivo Australia, aveva obiettivo Stati Uniti, no? Invece per lei esisteva solo un unico obiettivo, ed era l'obiettivo di Israele, che io poi in qualche modo ho tradito, no? Una delle mie colpe. E lei, che era talmente comunista come educazione, del resto ha dato anche a me questa educazione non comunista, ma di ateismo, cioè di non credere in una religione, cioè le sue motivazioni di sionismo erano diverse, però da qualche parte forse era la persona più religiosa che abbia mai conosciuta, e questa sua religione si racchiudeva in un concetto del destino, no? E allora leggere questo, il destino che comunque lo portava lì, mi ha colpito. Bene, tu mi hai chiesto sul ritorno. Sì, c'è stato un viaggio, che io accenno su questo viaggio veramente in minimo, però questo viaggio, una parte di questo viaggio vi voglio raccontare perché dà molto significato al giorno della sua e a quello che ha detto il Signore prima. Allora, a Pordenone c'è un avvocato noto a Pordenone che si chiama Vladislav Kowalski. Lui italianissimo, suo padre era polacco e non ebreo, polacco, che è finito nell'esercito di Anders, esercito polacco creato dai russi, e l'esercito di Anders è quello per esempio che ha liberato Polonia, c'è questo grande cimitero polacco a Bologna, dove è andato anche Papa Wojtyla a pregare, di questi soldati hanno liberato anche Pordenone, e lui, il padre era ufficiale di questo esercito, lui è rimasto a Pordenone perché si è sposato con una pordenonese. Il padre è nato, era di Varsavia, però non è nato nella città di Tarnopol, che è vicino a Leopoli, e tra Leopoli e Kovel, più o meno la stessa distanza, e Ladi, lo chiamiamo Ladi, mi diceva continuamente: noi dobbiamo andare alle nostre origini, e io le dicevo di sì, e poi rimandavamo questa cosa, finché nel 2009 lui si è presentato da me con 2 date e ha detto: tu devi scegliere una di queste, e siamo partiti. E chi è partito? Partito Ladi con sua moglie, io con mia moglie, e si è unito a noi un amico greco che è primario di anestesia anche lui, è più vecchio di noi, di uno degli ospedali del Pordenonese, si chiama Petros Papanicolaou. Perché lui si è unito a noi? Perché lui, alla fine degli anni 60, c'era il regime di colonnelli in Grecia, lui si è liberato da questo regime, e lì o tu finivi in prigione o, se la tua colpa era un po' minore, finivi nell'esercito. Lui è finito con i muli e a Salonico per 3 anni. Quando è finito l'esercito, loro l'hanno cacciato via dalla Grecia. Lui è finito a Trieste, dove si è iscritto alla facoltà di medicina. Ma non aveva nulla. E un giorno c'era la partita tra studenti italiani e studenti greci. Ladi studiava legge e si sono incontrati in questa partita. Ma Petros era talmente senza nulla che d'inverno non aveva neanche il capotto, E quando lui è tornato a casa, lui ha raccontato a suo padre che ha incontrato questo soldato Apolide senza cappotto. Allora il padre ha aperto l'armadio, ha tirato fuori il suo cappotto e gli ha detto: tu lo devi dare a questo soldato. E il cappotto che l'ha protetto per tutto l'inverno, e lui il cappotto se lo tiene fino adesso. Quando lui ha sentito che noi andavamo alle origini, lui ha detto: io vengo con voi perché voglio onorare il ricordo di tuo padre. E così siamo partiti. Alle opere abbiamo avuto un autista e guida con noi, che abbiamo prenotato prima, che era si chiamava Roman, era ucraino, figlio di un Banderovza. Chi era Banderovza? Quando i nazisti sono arrivati in Ucraina, ucraini si sono uniti ai nazisti. Anche nel libro racconto che massacrano loro, ed erano molto peggio dei nazisti, perché loro speravano di liberarsi dalla Russia. Il generale Banderovez era il comandante di questo esercito, e loro hanno massacrato gli ebrei comunisti in un modo tremendo. Nel 1945 loro non si sono arresi, sono andati nei boschi, e solo nel 1948, il padre di, nel 1948 è finita la storia di questo esercito. Il padre di questo Roman era un soldato Banderovza, addirittura 7 anni ha fatto in Lavia, no? Per cui immagino che anche ha ammazzato gli ebrei e ha fatto di tutto, no? Tant'è vero che lui ci ha portato anche sul posto dove sono stati massacrati gli ebrei di Leopoli. Tenete conto che a Leopoli c'erano 200.000 ebrei, e adesso quasi non c'è nessuno, ma quando ero bambino c'erano 5.000, e lui ci ha parlato, e lì c'è proprio una cosa che gli ricordo. Allora lui mi ha raccontato che sua madre diceva che per giorni il terreno si muoveva perché lì stavano i morti fucilati, e per cui c'era lui anche con noi. Adesso io non vi racconto tutto il viaggio, perché è un viaggio emozionante, eccetera, io voglio solo raccontarvi un piccolo pezzettino, perché uno dei miei mete era Kobel. Mio padre non mi ha mai portato a Kobel, e io volevo andare a Kobel, e per cui siamo partiti per Kobel. Io sapevo su Kobel alcune cose. Io sapevo della sinagoga, perché la sinagoga è famosissima, è una sinagoga del 1500, è una sinagoga dove i nazisti nel 1942, in pochi giorni, hanno ucciso 20.000 persone fucilandoli in un bosco. Dopo però ci sono state delle retate e hanno ucciso altri 3.000. Questi 3.000, prima di ucciderli nel cimitero ebraico, li hanno chiusi nella sinagoga a ondate. E poi ogni giorno portavano 5 camion per fucilarli e seppellirli nelle fosse comuni in cimitero. Loro, prima di andare via, hanno riempito tutte queste mura con dei messaggi, messaggi di addio, che sono veramente strazianti. Poi dopo, quando sono arrivati i comunisti, con il tempo hanno riverniciato tutto e sparito, per cui tutto è rimasto. Per cui io volevo vedere la sinagoga. Io sapevo il posto dove sono stati fucilati gli ebrei, dove è stata fucilata mia nonna, e lì c'era una lapide e volevo mettere un fiore. Sapevo che c'era il cimitero ebraico, volevo vedere il cimitero ebraico, e siccome i miei nonni gestivano questo ospedale ebraico, che era un ospedale molto noto, volevo arrivare anche, e abitavano anche in una villetta in questo ospedale, volevo andare a vedere questo ospedale. Poi c'era la via Varsavska centrale, per cui non vi dico, cioè Leopoli era tutta conservata, perché i nazisti non l'hanno distrutta. Mentre appena tu esci fuori da Leopoli, che era qualcosa di orrendo, strade orrende, tutte queste isbe. Abbiamo visto un mercatino dove vendevano delle nutrie, cioè era proprio... Quando siamo arrivati a Kobel, si è visto questa bellissima chiesa. La chiesa era bellissima. Per il resto era una roba orrenda. Era roba orrenda perché Kobel era uno snodo ferroviario importante, dove abitavano 60.000 abitanti, 30.000 erano ebrei e 30.000 erano polacchi e ucraini che lavoravano in queste ferrovie, ed era uno snodo ferroviario molto importante. Però lì i tedeschi e la guerra non ha risparmiato la città, per cui è stata tutta bombardata e ristrutturata con metodi sovietici, no? La gente era tutta nera, tutta brutta. Siamo arrivati alla stazione, io volevo sapere, prima di tutto volevo andare a questo posto, Serevata, dove sono stati fucilati, però non sapevamo dove, no? Allora abbiamo chiesto a degli tassisti se ci potevano portare. Allora un tassista mi ha sorriso con qualche dente d'oro, il resto nulla, e mi ha detto, Serevata. Serevata sono 80 chilometri. Ma io mi sono detto, come 80 chilometri? Cioè, non è che io sapevo che la distanza era più breve, niente, non... Un altro gli ha detto, ma no, ma che cosa stai dicendo? Ma non sono 80 chilometri, sono 40. Allora io ho pensato, magari chiediamo in un ufficio turistico, lì sono messi a ridere sull'ufficio turistico. Allora abbiamo cominciato a chiedere alle persone, pensando e parlando delle persone, pensando alle persone più anziane, ma lì un anziano a 40 anni sembrava che avesse 70. Nessuno non sapeva nulla. Quando io gli chiedevo degli ebrei, c'erano qua ebrei, non ci risulta che qua mai siano stati ebrei. Alla fine una signora ci ha detto, ah, ma andate in via Varsavska, c'è il numero 120, lì c'è la sinagoga. E io via Varsavska ricordavo che era la via principale della strada dove abitavano gli ebrei, dove, dell'area ebraica. Per cui siamo andati in questa via, a quel numero, c'era effettivamente una palazzina che era chiara, che era prima della guerra ancora, ma di un piano solo, non corrispondeva assolutamente alla sinagoga ed era una chiesa anglicana. Per cui non sapevamo, il tempo intanto passava. Poi abbiamo incontrato un signore, che lui era più aggiornato, lui ha detto, ah sì, mia nonna mi aveva raccontato che prima di tutto la sinagoga si trovava vicino alla chiesa e che il cimitero ebraico è qua vicino, che era un cimitero come quello di Praga, molto antico, e che i russi sopra il cimitero hanno costruito un palazzo della cultura, che è tuttora palazzo della cultura.
E sotto c'è il cimitero.
E sotto c'era il cimitero. Per cui siamo andati lì e effettivamente c'era una targa che diceva che c'è stato il cimitero ebraico e abbiamo messo lì un sassolino, perché secondo la credenza ebraica bisogna mettere un sassolino. E poi siamo ritornati nella zona della chiesa, abbiamo cominciato a cercare attorno alla chiesa questa sinagoga, ma non c'era. E abbiamo chiesto di nuovo alle persone e tutti ci hanno detto, no, ma che sinagoga, non c'è niente. E poi improvvisamente io, eravamo già verso la fine della giornata, stavamo già per tornare, improvvisamente io ho visto un complesso di color rosa, grande, ma al centro di questo complesso, come una parte di questo complesso, c'era una struttura che mi ha ricordato quello che ho visto nelle foto della chiesa, e quella sinagoga. E c'era la parte apicale di questa sinagoga, c'era un cerchio dove c'era una stella di Davide, ma non c'era la stella di Davide, c'era solo il cerchio. Ma questo per me era la sinagoga, ma faceva parte di un complesso di una fabbrica tessile. Era domenica, abbiamo suonato, tutto fuori il portiere e ci ha detto sì, è vero, qua c'era la sinagoga e addirittura qualche anno fa c'erano degli ebrei americani che volevano pagare una barca di soldi per comprarla, ma i proprietari non hanno voluto venderla perché ormai hanno investito in questa fabbrica tessile. E lui ci ha fatto entrare, e siamo entrati in questa, nel dentro sinagoga c'erano gli uffici e abbiamo appoggiato le mani e sapere quello che è successo lì. E al termine di questa giornata pazzesca in cui noi cercavamo un segno, un qualche cosa e non trovavamo niente e tutti abbiamo cercato e tutta questa compagnia così anomala di un greco, di un polacco, di italiani, di me e di ucraino, tutti hanno... Petros, il greco, piangeva con un bambino. Questo è stato il nostro viaggio alla ricerca del nulla.
Al titolo che ha cercato trovato nel suo libro per valorizzare ogni vita, non una vita qualunque, così come non esiste un uomo qualunque, ma qualunque uomo che ha comunque il suo valore e la sua dignità. Ma giunto a questo punto mi domando, visto che avete accennato alla colpa dei sopravvissuti, senso di colpa, domanderei che cosa significa sopravvivere? E giunti a questo punto oggi, che cosa sopravvive, chi sopravvive e come soprattutto si sopravvive?
È una domanda tosta, Allora, la sopravvivenza in puro senso della parola, a mio parere, è il nostro istinto. C'è la gente che sopravvive, guardate, parlavamo di queste barche, dei rischi, pur di sopravvivere, pur di andare a sopravvivere a quella guerra, che cosa stanno facendo le persone adesso? E questo è un istinto. Mio padre, che nel libro poteva sembrare debole o che si trascinava, in pratica è una persona molto forte, no? Perché lui è riuscito a sopravvivere come? Attraverso questo suo modo gentile di fare, attraverso questo suo modo che in qualche modo ha sempre trovato qualcuno che si è preso cura di lui. In tutto il percorso, se leggete il libro, all'inizio è un delinquente proprio, un assassino che prende la cura di lui nella Trudania e addirittura perché qual è la merce di scambio? Che mio padre gli racconta continuamente la storia di famiglia, di Cover, e lui era un orfano e lo protegge. Poi c'è il generale. E poi ci sono altri, e poi c'è la mia madre, cioè lui è riuscito, grazie a mia madre, di avere questa protezione di andare avanti. E poi dopo la mia madre ci sono stato io. Cioè ognuno escogita il suo modo per sopravvivere, perché l'istinto di sopravvivenza è tale che noi tutti vogliamo sopravvivere. Io l'ho visto, perché ho fatto anche le guerre in Israele, e ho visto in quale situazioni le persone volevano ad ogni costo sopravvivere, no? Questo è in pratica il sopravvivere. L'altra parte della domanda qual era?
Che cosa sopravvive? Chi sopravvive?
Sopravvivono sicuramente i più forti come costituzione, come struttura, no? E poi cosa rimane? Rimane quello di cui noi abbiamo parlato, cioè rimangono i fantasmi. Tu sopravvivi con i fantasmi, tu non ti stacchi da questo mai, e alla fine comunque ti ritornano, ecco, questo è sicuro, questo è il prezzo da pagare.
Altre domande? Possiamo salutare, possiamo ringraziare il Dell'Eche di questo bellissimo, bellissimo libro, veramente ci ha sembrato una data.